il buongiorno lo diamo a Lapo De Carlo. Ciao Lapo.
Ciao Lapo.
Ciao a voi. Ciao a tutti, provati.
Radio Nerazzurra che scotta tanto, perché immagino che dopo ieri, insomma, si sono aperti un po' di tutto, di commenti, di processi, di analisi, di qualsiasi cosa, insomma, c'è da parlare di quello che è successo ieri, perché l'Inter aveva l'opportunità intanto di tenere ancora il fiato sul collo della Juventus. Non era partita male, perché poi passa in vantaggio con la rete di De Vrij, peraltro molto bella su calcio d'angolo. Poi però arriva la rimonta della Roma e la controrimonta dell'Inter. Finisce 2-2. Mi fai la foto della partita, Lapo, intanto?
Ma è difficile fare una foto di una partita che è stata venduta male e raccontata peggio. Perché io credo che ci sia una schizofrenia nel modo in cui oggi viene raccontato il calcio, che non mi permette e non ci permette più di avere un equilibrio e di poter raccontare le cose semplicemente per quello che sono. E l'aspettativa verso l'Inter, che trovo folle, anche i titoli dei giornali che sono folli. E mi sembra incredibile che dei noti colleghi non se ne rendano conto o che facciano finta di non sentire. L'Inter ha giocato una partita esattamente come ha giocato le altre, un po' schizofrenica anch'essa, perché in questo momento storico qualunque squadra in Italia, a differenza, ad eccezione dell'Atalanta, del Sassuolo attuale, che pure stanno avendo anche loro le prime difficoltà, il Milan e in parte il Napoli, che sono le quattro squadre, diciamo, più in forma, le ho dette quasi in ordine di grandezza, di forma fisica, ma tutte hanno delle difficoltà palesi. Cioè, la Juventus gioca male, Sarri addirittura si parlava del fatto che potesse essere sostituito giornata della fine, una follia da Pirlo. No, beh, poi Inzaghi, che le perde tutte, ha fatto praticamente un punto in quattro partite. L'Atalanta, che è l'unica che gioca bene, gioca in un modo talmente straordinario dal punto da indurre gli opinionisti a dire che può essere una delle favorite anche col Paris Saint-Germain, addirittura per andare a vincere la Champions League. Cioè, i giudizi che noi stiamo avendo in questo periodo, dove siamo tornati per il Covid e stiamo giocando un campionato dove si gioca ogni tre giorni con un caldo pazzesco e con tanti infortuni e quindi anche con rendimenti che non sono quelli classici, no? E credo che debba anche essere considerato, non debba, debba essere considerato soprattutto questo.
Vabbè, è una bomba emotiva di giudizio. Io dicevo prima in apertura, passavamo da un quadro che cambiava da una settimana all'altra, un quadro che cambia un giorno dopo l'altro, quindi anche nel tourbillon dei commenti siamo stati un po'
tutti... Se lo fa il tifoso mi sta bene.
Sì, sì.
Se lo facciamo noi,
beh,
no.
Però Lapo ha detto anche un'altra cosa, insomma, l'Inter, se un giorno sta quarta in classifica, poi siccome si gioca ogni 2-3 giorni all'improvviso si trova seconda a 7 punti, è chiaro che magari
che
il giudizio dell'ascolto.
Vincenzo, perdonami. Sì. Io ho letto anche il tuo tweet, sono rimasto anche, te lo dico sinceramente, stavolta non sono d'accordo con te.
Ma ci mancherebbe altro.
Ecco, non so se era un tweet o su Facebook.
Tutte e due, l'ho fatto sia su Facebook che su Twitter.
Io l'ho trovato un po' stonata come cosa, perché l'Inter è una squadra che era quarta in classifica fino a una settimana, 8 giorni fa. Sì. Forse voi non ricordate i titoli del 10 luglio. 10 luglio sono 10 giorni fa. 10 luglio si parlava di Conte che lasciava l'Inter, della rottura prolungata con la società, dell'Inter che era terza, si sarebbe arrivata quarta, ma doveva stare attenta al ritorno della Roma, del Napoli e del Milan, perché c'è attenzione che c'è il rischio che perda la Champions League. Domanda che mi è stata fatta più di una volta, è anche qui. Dopo, sì. Pensi che l'Inter possa perdere il quarto posto? Dopodiché, nell'arco di una settimana, è seconda. E fa il suo dovere, batte il Torino alla spalla, cioè, non è che abbia fatto chissà che cosa, ha perso dei punti un po' anomali con il Bologna e con il Sassuolo, però il Sassuolo abbiamo visto che anche con la Juventus, certo, è tutt'altro che sprovveduto come squadra. Uno il dice,
Bologna vabbè, un po' meno.
Fa un'idea. Dice, va bene, al netto di quello che sta succedendo, mantenendo un po' di equilibrio in quello che stiamo vedendo, perché in tutto questo squilibrio di partite che si giocano in 90 minuti, ce ne giocano 2 o 3 di partite, dice, ma l'Inter incredibile è seconda, è in Champions League, che l'altro con netto anticipo, è la prima volta dopo 9 anni che l'Inter è già qualificata in Champions quando mancano 4 giornate alla fine, è il miglior piazzamento per il momento che l'Inter abbia mai ottenuto negli ultimi 9 anni, perché c'è stata una crisi che abbiamo già spiegato più di una volta.
Sì, sì.
E davanti a un'Atalanta che in questo momento ha preso a pallate chiunque abbia incontrato, compresa la Juventus. Pallate vuol dire che ha giocato nettamente meglio, correndo più che altro, ma che non è che è più forte.
La Juventus ha perso all'andata e ha pareggiato al ritorno a livello di
sì,
punti.
Però l'ha presa a pallate.
Sì, l'ha presa
ritorno,
a
dai.
No, pallate, io sto facendo un altro.
Io non ho mai visto la Juventus che si difendeva in casa con l'Atalanta.
No,
fosse in svantaggio.
Ma questo
c'era
sta nella
l'Atalanta,
certo.
E mi ha colpito, perché non è una questione di qualità, è una questione di corsa.
Certo.
Corrono come delle spie.
Certo.
Infatti, io voglio anch'io preparatore atletico dell'Atalanta, perché francamente non me lo spiegherei. Anche
lo scouting non sarebbe male. Anche lo scouting non sarebbe male.
Non sarebbe male, però hai giocatori buoni, bravi, però che hanno avuto altre esperienze. Zapata, Malinowski, Atebur, hanno, cioè, ottimi giocatori.
Sì, sì.
Però prima di arrivare all'Atalanta, quindi voglio dire che evidentemente conta tantissimo la preparazione. Anche il Sassuolo, caspita, il Sassuolo ha preso a fare una stagione nella stagione e così via. Il Napoli è cambiato da così a così da quando l'avevamo visto fino a gennaio. Quindi a volte cambiano queste cose. Allora io non posso giudicare la realtà senza tener conto del recente passato o anche del passato che c'è stato fino a pochi anni fa.
Sì.
Devo giudicare con quello che vedo. Ho visto Inter-Roma in una partita che è stata strana, è stata una storia strana, e come d'altro canto la maggior parte delle partite che vediamo. Perché se io mi concentro solo su Roma-Inter e non guardo tutte le altre partite, dico che è stata una partita.
Quello che ti dico, Lapo, io trovo tutto giusto quello che dici, anzi, peraltro, a volte io e Jacopo, anche con gli altri opinionisti, portavamo avanti la tua tesi del fatto che ormai sono più i club, la potenza economica dei club a contare più degli allenatori stessi. Però quando prendi un allenatore e lo paghi come paghi Conte, e prendi un allenatore che comunque ti deve far fare il salto di qualità, quando comunque gli prendi tanti giocatori a questo allenatore, e che comunque, io voglio credere, la maggior parte di questi giocatori si siano parlati, Marotta e Conte, nel prenderli. Quando però vedi che magari in campo ci va Gagliardini e non ci va Eriksen, quando vedi che nonostante l'arrivo di tanti giocatori, poi l'Inter deve continuare il suo percorso di crescita, non è che è una bacchetta magica che da un giorno all'altro diventa la squadra più forte, è chiaro. Però il miglioramento era scritto, cioè ci doveva essere, se non ci fosse stato un miglioramento sarebbe stato grave. Da qui a dire che devi vincere lo scudetto, sono d'accordo con te che ce ne corre, perché comunque bisogna colmare un gap che è ancora da colmare.
C'è anche un messaggio di un ascoltatore che vado a riassumere, che insomma sottopongo ovviamente anche a Lapo. Ho sentito Conte lamentarsi della rosa, del Covid, degli avversari, del calendario, degli orari. Ho visto l'Inter non portare a casa a volte partite in maniera anche pessima, non ho mai visto e sentito però Conte prendersi un briciolo di responsabilità. A livello comunicativo effettivamente Lapo, ogni tanto Conte continua a prendere qualche buccia di banana.
Ma no? Tanti sono così, aggiungo che sono tanti così, lo fa Conte, lo fa Sarri, lo fa Inzaghi.
Bisogna metterci d'accordo però se stiamo parlando dell'Inter o di Conte.
No, cominciamo dal discorso dell'Inter. Ti aspettavi logicamente qualcosa di più se punti su un allenatore e dei giocatori del genere?
Perdonami, Conte è un argomento.
Sì, e lo tocchiamo dopo.
Io penso che nei confronti dell'Inter non ci sia equilibrio nel modo in cui viene giudicata, non c'è mai stato, e la squadra probabilmente di tutta Italia da sempre che per motivazioni che non sono legate soltanto al fatto che c'erano tutti con l'Inter ma perché l'Inter è una promessa costante, continua, che però viene caricata a molla dagli stessi giornali e la gente che purtroppo segue il calcio una tantum non sempre è
però
accorta,
succede un po',
guarda le rose e dice visto i giornalisti dicono che l'Inter è la favorita, anche quando magari l'Inter è in una fase storica anomale, basterebbe guardare una rosa per rendersi conto che l'Inter non può lottare per lo scudetto, anzi,
ma non è
subito
neanche
l'Inter è la favorita per lo scudetto, e quindi questa costante aspettativa, questa promessa finisce col intasare le linee di passaggio tra l'equilibrio e la lucidità dei giudizi e un po' di buon senso che invece non c'è. Quindi verso l'Inter, mia personale opinione, c'è uno straordinario pregiudizio e i giudizi verso l'Inter sono spesso squilibrati, sbagliati e soprattutto anche in malafede. Questo lo dico senza alcun timore di essere smentito.
Però
e purtroppo ci cascano anche gli stessi tifosi.
Ti do anche
gli stessi tifosi dell'Inter sono i più accalorati nel modo in cui vedono la partita. Stavi parlando, Vincenzo?
Sì, soltanto per dirti che sono d'accordo con te, però questo non succede solo con l'Inter. Allora c'è...
Ma insomma...
Beh, è vero, succede tanto con l'Inter rispetto
all'Inter. Con l'Inter è più facile. Mi questo sembra sì. Che sai, se io ti dico la Juventus che vince poi gli scudetti, la critica può essere sul gioco, le cose, ma verso la Juventus dire che la Juventus viene impallinata come l'Inter, francamente no.
No, vabbè, sulla Juventus magari c'è un movimento mediatico diverso, sempre di mettere in discussione tante cose e lì un discorso.
Attenzione,
ci sono tanti movimenti.
Cosa diversa, non è che viene attaccata.
No, lo so, dici viene caricata di responsabilità.
Non c'è equilibrio. Io trovo ridicolo, perdonami, ridicolo che il 10 luglio si titoli qualcosa come Conte, la resa dei Conte vicino all'esonero, forse andate a prendere i titoli del 10 luglio, poi andate a riprendere quelli di due giorni fa,
due partite dopo. Questa è verità, infatti.
Sì,
come l'Inter, io quando leggevo queste cose e l'Inter non posso, oggi abbiamo letto sui giornali l'Inter spreca l'ultima occasione, ma dico, ma ragazzi, ma questa è una squadra che fino a 7 giorni fa, dico, o qualcuno non la vede l'Inter giocare o qualcuno non vede, perché io dice, sai, non vedo l'Inter e non ne parlo. Benissimo.
Ti no, guardo solo i risultati.
Fai di mestiere questo, fai i titoli dei giornali e mi dici che l'Inter, che la settimana prima la squadra allo sbando, alla distruzione totale, che rischia anche il quarto posto, e una settimana dopo dice che l'Inter è l'anti-Juve. Ma dico, ma ragazzi, e poi la gente dice, ma come l'Inter, che disastro, ma come che disastro? Allora, e se è quarta è un disastro, e se è seconda in classifica da solo è un disastro, e se gioca con la Roma, vince, pareggia in casa della Roma con un rigore, con un gol irregolare, è un disastro lo stesso. Allora uno dice, vabbè, allora basta ragazzi, allora mettiamoci d'accordo, tra l'altro con un'ottima Roma, perché ha giocato veramente bene a Roma.
Sì, è veramente una gran partita. Adesso parliamo anche della Roma, però io voglio fare tra virgolette l'avvocato del diavolo, perché nell'anomalia di cui ti racconti dei giudizi sull'Inter c'è anche l'anomalia nel dover raccontare un calcio che a sua volta è anomalo. Allora, io non parlo di... Tu giustamente dici, se guardi le squadre giocare, dici, sì, vabbè, può trovarsi a meno 6, a meno 7, a meno 4, però l'Inter non può essere l'anti-Juve in questo momento, deve crescere ancora. Però poi, se guardiamo i punti e guardiamo anche in casa degli altri, vediamo che la Juventus stessa quest'anno non ha dato grandi garanzie, si è fatta rimontare due volte, una volta dal Milan, una volta dal Sassuolo, in maniera clamorosa. Che se l'Inter vinceva ieri era quanto? Meno 4?
Sì.
Che poi sarebbe stato meno 5 al netto di scontri diretti.
No, era meno 3.
Era meno 3, però come fosse un meno 4, meno 4. Entrambi gli scontri diretti.
Esattamente. Però se metti caso, la Juventus entrava in una spirale autodistruttiva, che in questa fase ci può anche stare, visto come è stata rimontata anche dal Sassuolo, e perdeva con la Lazio stasera, con l'Inter a meno 3, dal punto di vista dei punti, uno giornalisticamente può anche dire l'Inter e l'anti-Juventus sono lì vicino, sì. Può succedere tutto nell'anomalia del campionato.
Vero anche che la Juventus ha più di 4 punti di, a meno di 4 punti di distanza non le sono mai stati.
Non le sono mai state, questo è vero. Però poi dopo, se andiamo ad analizzare ovviamente quello che dici tu, il complesso, quindi la diversità di rose, di aspettative, di qualità in fondo, alla fine vince la squadra più forte, quindi c'è poco da fare. Però non mi sembra di dire che ci può stare che uno magari possa considerare l'Inter anti-Juve se la trovi magari
no,
a meno 3,
no,
a meno 4.
Vincenzo, tu dici, mi dispiace, no, ti contraddico stavolta oggi molto nettamente.
Ma va bene. Perché,
ripeto, quel tweet mi ha indispettito.
Parecchio. Io ci ho detto anche semplicemente che c'è la distanza tra le due vittorie. Cioè, se l'Inter avesse vinto tutte le partite...
Se allora Juventus-Atalanta, andata e ritorno, penso che l'Atalanta sia la squadra più forte, e non è così. Se io devo guardare l'Inter-Juventus, penso che la Juventus sia nettamente la più forte. Certo, è più forte, ma non nettamente la più forte, perché le distanze si sono ridotte, perché l'Inter probabilmente, a differenza della Juventus, l'Inter non ha una rosa, ha una squadra, ma non ha la rosa, le distanze si sono leggermente accorciate,
sì.
Leggermente, ma secondo me ci manca ancora un po', parecchio ci manca, però le cose stanno un po' piano piano cambiando, il distacco che l'Inter aveva gli anni scorsi era nettamente importante. Allora dico, ma come? Tu dici, però anche la Juventus quest'anno sta facendo delle... Ebbene, allora l'Inter gli anni scorsi, che praticamente perdeva partite assurde col Bologna, col Torino, anche gli altri anni, e magari riusciva a vincere partite straordinarie, faceva degli exploit incredibili, e poi magari perdeva partite banali. Beh, allora se devo guardare ogni volta quello che vengono a fare i miei avversari, devo giudicare tutto, non devo giudicare solo quello che mi fa comodo. Siccome l'Inter negli altri anni non c'era, però scudetto non c'era, secondo me non c'è stata neanche quest'anno. C'è stata fino a gennaio, come tutti gli anni. Poi,
stasera era meno 3, ci poteva stare anche
qualcosa quest'anno. All'interno. Secondo me Conte si sta accorgendo, e anche Marotta, che l'Inter non è una società protetta, che ci sono delle, che la politica c'entra. Io l'ho detto mille volte, non me ne importa nulla che i tifosi dicano, ah, quindi stai dicendo che dunque ci sono delle trame che decidono i risultati. No, non è quello. Però il calendario di cui Conte si lamenta maldestramente, perché ho detto mille volte che Conte non è che mi ha deluso, io già sapevo che era deludente dal punto di vista comunicativo. Conte non è Mourinho, Conte non ha lo stesso tipo di cultura, di approccio che ha Mourinho, perché si può fare politica anche attraverso le dichiarazioni.
Come no?
Se tu fai le dichiarazioni in un modo accorto, intelligente e furbo, se tu sai farti come faceva Mourinho, se tu sai come un dirigente farti rispettare, e secondo me Marotta è in grado di farsi rispettare, ma l'Inter non ha Agnelli, l'Inter ha Steven Zhang, che non c'è. Zhang non c'è mai, sono tre mesi che non si sente parlare di Zhang. E dov'è? Il presidente dell'Inter che non c'è. Ma
sì,
come?
C'è Marotta, allora, che è consigliere federale insieme a Lotito.
Sì, ma Marotta non è il presidente, non è il proprietario, non ha il portafoglio, è un ministro senza portafoglio, bravissimo, numero uno. Ma un conto è Marotta con dietro Agnelli, e un conto è Marotta con l'assente Zhang, che tra l'altro sta più in Cina, altri affari, altre cose, che sicuramente via per motivi buoni, ma non ha il peso politico che puoi avere anche con Lotito. L'Inter è inferiore in questo momento politicamente rispetto alla Lazio di Lotito. che lo Tito, in un modo o nell'altro, di cui tutti noi parliamo, sa farsi rispettare, evidentemente. Ha tutta una serie di... Evidentemente questo è il concetto. Bravo, complimenti.
Quello che ha detto Conte ieri quando ha detto c'eravamo ma non c'eravamo, evidentemente era riferito a Marotta, secondo te?
Beh, è possibile. Io non... Sai, sono illazioni. Però l'Italia è un paese straordinariamente politicizzato, in ogni settore. Va da qualunque settore. C'è la politica dappertutto da noi. E anche nel calcio. C'entra questo discorso. Ci sono dei giocatori, io mi ricordo quando degli ex arbitri mi dicevano, sai, c'era un giocatore su cui magari c'era un fallo, però preferivamo di no, perché magari, sai, era Totti, faccio un esempio, meglio di no. Poi ce n'è un altro, sai, si buttava sempre, difficilavamo. Quindi conta anche la reputazione, contano certi altri versanti. Quindi, al netto del fatto della loro forza, io adesso ho detto Totti per fare un esempio, che Totti è stato un grandissimo giocatore, tutti sanno che verso Totti, prima di espellerlo barra ammonirlo, ex arbitri mi dicevano, sai, era pur sempre Totti. E quindi in qualche modo gioca al conto della reputazione in questo senso. Io credo che l'Inter non abbia ancora la reputazione, non abbia ancora una linea politica forte, non si faccia sentire abbastanza e non rumoreggiando, battendo i pugni sul tavolo. Io dico di farsi sentire in un altro modo, sono anni che dico l'Inter deve essere più dentro la politica delle cose, perché poi finisci scornata. E l'Inter sono anni che non se ne preoccupa perché è snob, perché è una società che da anni è un po' snob. Siamo l'Inter, queste cose. E intanto poi ti mangiano in testa. Quindi sarebbe ora che l'Inter facesse un po' quello che fanno gli altri, molti altri, non tutti, ma molti altri. E se vuoi, sei pagato per partecipare a un torneo, non puoi dire no, però io non mangio. È chiaro che devi partecipare comunque col tuo stile, col tuo modo di fare. Però no, devi sapere che sei in Italia e adesso anche in Europa e devi fare politica. Questa è la mia idea. Poi dopo ognuno è libero di interpretare. La politica non è una cosa sporca, eh? La politica non è una cosa brutta, Vincenzo.
No, no, ma io non penso questo. Penso
sono
che
messaggi, dobbiamo poi... Questo,
mi sarei frapposto e ci avrei detto la mia se la pensavo diversamente. Per cui capisco il lato che analizzi tu. Cioè politica, ma significa poi... presenza societaria all'interno di quello che è la Lega, giustamente. Perché se la Lega prende delle decisioni, nella Lega devi far sentire tutti quanti il proprio peso. Come a dire, a me il calendario così non sta bene, o comunque a me... Credo che anche sugli orari dobbiamo organizzarci in maniera diversa, ognuno dice la sua. Se invece io dico a me sta bene, poi dopo alla fine vuol dire che tu non sei riuscito a dare
l'Inter,
il peso.
Quando l'Inter non è stata bene, per esempio, la storia del calendario. All'Inter dal principio non è stata bene la storia del calendario. La Coppa Italia, dall'inizio. Tutti hanno detto, ma questa Inter si lamenta sempre. Ma che vittimisti, ma sono sempre lì a fare piangina. Ma che roba. Quindi vuol dire che l'Inter si è fatta sentire. Però si ti prendono anche per i fondelli, e allora no. Vuol dire che l'Inter non conta nulla da quel punto di vista, vuol dire che l'Inter viene anche sfoticchiata dal Pino, che si mette a fare dell'ironia sull'Inter anche, oh, perché poi oltretutto in una vicenda così grave come quella del Covid, dove Zang gli ha risposto male, ma gli ha risposto in un modo netto. Io preferirei che Zang non rispondesse male ad Alpino, ma rispondesse come faceva magari Dino Viola, se vi ricordate. Dino Viola, grande presidente della Roma, che di fatto aveva sempre queste battute molto divertenti e allusive, come faceva anche Gianni Agnelli, e i due si divertivano. Altra epoca, voi direte. Certo, ma mi piacerebbe più un atteggiamento che capisse che dove ti trovi. Tu non sei in Cina, non sei in un'altra squadra, sei all'Inter, in Italia. E in Italia c'è un modo di fare politica e di poter affrontare determinati argomenti che passa attraverso un certo tipo di argomentazione, di modalità, di atteggiamento. È un lungo lavoro. Non è che è una roba che tu ottieni, arrivo io e adesso scombino tutto. Ci vuole del tempo. E sì. L'Inter da sempre colpevolmente fuori da questo tipo di giochi. Detto questo, Roma-Inter, ti vorrei aggiungere un aspetto particolare. Roma ha giocato una gran partita, secondo me, ma io ho visto altre volte la Roma, non ha mai giocato così bene. Quindi si è accorta. Diawara è entrato subito in partita ed è un giocatore meraviglioso, ha avuto due infortuni, mi sembra che sia un giocatore che sta crescendo.
Che con la difesa 3 viene personalmente... molto aiutato anche a livello tattico, perché essendo più protetto dietro può comunque avere più modo di equilibrare come lui sa fare senza venire messo troppo in difficoltà. La difesa 3 ha aiutato molto la Roma, questo è poco ma sicuro. Non so che ne pensi tu su questo.
Spinazzola mi sembra che abbia fatto la miglior partita da quando è allenato la Roma, io non ho mai visto
tranne la sua finale.
Ma insomma, io ho pensato anche che non ha giocato per la Roma, ma ha giocato contro l'Inter, perché lui quest'estate dove veniva all'Inter, è stato poi mandato via per motivazioni che ancora non sono comprensibili.
Beh, ci sta, è arrivato, la rivalsa, il sentimento di rivalsa è importante a volte.
Beh, la migliore è stata questa e quella contro il Genoa, appena saltato lo scambio con Politano, se vogliamo, quindi sì, forse capisci, qualcosa c'era.
Io Spinazzola l'ho visto altre volte, così non aveva mai giocato in vita sua. Quindi mi ha anche un po' fatto arrabbiare, quindi te lo dico sinceramente da interista, ho anche un po' godicchiato quando ho fatto fallo lui del rigore, perché ha detto va bene tutto, però mi sembra che qui ci sia accanimento.
Insomma, gliel'hai cuffata.
Ha giocato, ha fatto il gol. Poi vabbè, al di là del gol, io continuo a dire che gli errori continuano ad arrivare in modo netto dappertutto. Ci sono errori clamorosi quest'anno arbitrali, specialmente quando vanno al VAR, quindi non c'è una trama contro l'Inter. C'è stato un errore per me clamoroso. Ed è clamoroso che dopo che vai al VAR riscontri che un giocatore viene toccato da dietro con la palla. Poi, siccome abbiamo molta gente che non gioca a calcio, vede un tocchetto fatto, praticamente mostrato al rallentatore e dice però l'ha toccato appena appena. Sì, ma tu giochi a calcio. Quando giochi a calcio, sì, giochi a calcio. Siccome gli italiani che giocano a calcio, di quelli che giudicano il calcio, che fanno i commenti, ce ne saranno 1 su 10 che giocano o hanno giocato, allora giocare non ci vuole molto capire che quando ti toccano e sei in un campo di gioco ti rendi perfettamente conto che magari se anche sembra che ti abbiano toccato per niente tu sei per terra. Sabato io ho giocato, abbiamo avuto 2 discussioni, uno su un fallo di mano che non abbiamo voluto neanche punire perché è stato involontario in area e abbiamo detto non facciamo come la Serie A queste boiate che fanno
autogestione in mano. Fate sugli arbitraggi.
Sì. E la seconda e che c'è stato un fallo che sembrava leggerissimo, uno di noi si è arrabbiato tantissimo perché sembrava che l'avesse, che fosse stato spinto leggermente, in realtà lui si è caduto e si è fatto anche male, ci ha fatto vedere il segno e lui è uno onestissimo, tra l'altro quando uno gioca non gliene frega niente di avere i falli, si è arrabbiato, lui sembrava ti sei buttato, in realtà è stato un tocchetto leggero ed è caduto male, ma è stato un tocchetto da dietro, quindi l'ha fatto perdere l'equilibrio, quindi era fallo.
Dopo il lavo basta, non ti sei stirato però come quando sei sceso qua, eh? L'importante
cioè,
tu qua è che tu stai
a Roma
bene.
E ti stiri proprio. L'importante
è un disastro che tu stai perché bene. A Roma ho avuto sfortuna.
Altre temperature.
Ho avuto sfortuna.
No, l'hai avuto
non sfortuna. Ti sei scaldato bene, non ti sei scaldato.
Problema
quindi,
di calendario.
Quindi domenica è stata colpa mia. Perché però, insomma, su Lautaro dire che non fosse fallo o immaginare che non potesse esserlo. Allora io ho pensato che in qualche modo questo arbitro Di Bello si sia portato avanti per il regolamento del prossimo anno. Perché il prossimo anno verranno puniti i falli soltanto se in prossimità dell'area o dell'azione il gol, cioè proprio o pochi secondi prima, 2 o 3 secondi prima, oppure in prossimità dell'area. Questo mi pare di capire del nuovo regolamento che è stato cambiato e poi vedremo cosa cambierà del fallo di mano. Ma insomma io penso che l'Inter ieri sia stata penalizzata con quel gol che è arrivato, però poi vedo che gli errori arrivano dappertutto questa stagione, quindi non è la trama contro l'Inter, ma no, è un errore importante, ma è un errore come tanti altri.
Allora, ci stiamo per salutare, quindi volevamo chiederti anche un po'. Facciamo così, siccome non abbiamo molto tempo, io comunque sì. Un giudizio generale su Conte te lo faccio. Abbiamo scisso Conte
dall'Inter.
Beh, di fatto
l'ha pure un po' lanciato, se vogliamo, no? L'ha detto sia a livello comunicativo che anche a livello tattico. Noi più che altro ci interrogavamo con Vincenzo in fuori onda, Lapo, in 30 secondi. Come si fa a preferire Gagliardini e Eriksen, a prescindere dal tema tattico, che senz'altro è in questo caso preponderante. Però Gagliardini, Eriksen, specialmente il Gagliardini nelle ultime giornate.
Al netto della
ma
funzionalità.
Jacopo, io ti dico la verità, anche oggi non sono d'accordo con te. Cioè non anche oggi, scusami, oggi non sono d'accordo neanche con te. Cioè,
no, ma ci mancherebbe.
Perché normalmente siamo d'accordo.
Non c'è problema.
Ma oggi faccio una sorta di lesa maestà nei vostri confronti.
Ma ci manca, lesa, ma non c'è nessuna maestà.
Tu sai che noi ti aspettiamo qua quando vuoi, tanto figurati. Oramai ci siamo,
Eriksen,
ti viene a stirare un'altra
Eriksen
volta.
E 8 spanne sopra Gagliardini dal punto di vista della classe, quindi che c'entra? Ma sono due ruoli completamente diversi: uno fa il trequartista, l'altro fa il mediano. E uno, quindi non è questione di preferirlo. Tu hai casomai messo Gagliardini e Barella a fare i frangiflutti in mezzo al campo e hai messo Brozovic a fare una sorta di trequartista in un 3-5-2 che doveva garantire equilibrio perché avevi paura. Questo dice, pensava Conte, che la Roma potesse far male con qualche verticalizzazione, cosa che puntualmente stava arrivando, ma l'Inter era ben bloccata, quindi la Roma l'ha arginata in tutto il primo tempo. Poi nel secondo, come sempre, l'Inter entra in campo con un atteggiamento un po' più disinvolto e quindi voilà. Poi ha perso il gol del 2-1 in un modo francamente di cagno, so che l'ha definito scolastico, ma questo... E io direi che poi l'Inter ha reagito in modo timido, però quando è entrato Eriksen, io che conosco molto bene Eriksen, sin dai tempi dell'Ajax, non parlatemi poi del Tottenham, so perfettamente che Eriksen non è questo fino in fondo. È un giocatore un po' migliore di questo, più decisivo, ma è altrettanto vero che anche il Tottenham, i giocatori del Tottenham fino all'altra settimana erano bolsi, bolliti. l'unico che si salvava era il mio Son, che per me è un giocatore formidabile.
Sì,
se adesso stanno tornando in forma, motivo c'è. Adesso vedi Harry Kane che è tornato a rifare Harry Kane, infatti ha vinto 3-0 il Tottenham con l'Leicester, uno scontro importante. E io penso che Eriksen ha giocato in totale 2 mesi e mezzo in Italia, 2 mesi e mezzo. Perché dici, ma come, 5 gennaio? Sì, ma forse non ricordate che è stato sospeso per quasi 4 mesi il campionato. Quindi Eriksen, che non si è potuto allenare con l'Inter, che non ha fatto allenamenti corali, è praticamente lo stesso di febbraio, ha ripreso a giocare a maggio con l'Inter, ha giocato 2 mesi e mezzo. E il problema è Eriksen. Vediamo, c'è tutto un periodo, non sappiamo se resti all'Inter. Ma no, certo che rimarrà all'Inter Eriksen. Rimane, e certamente la squadra sarà un po' più ricavata su misura, lui potrà capire meglio il nostro campionato e l'Inter. Su Conte, io penso semplicemente che è un allenatore da cui si chiede molto. La logica è che se tu chiedi molto a un allenatore ti aspetti che faccia di più. Io mi aspettavo molto di più in Champions League dall'Inter tutta, però non posso nascondermi che quest'anno l'Inter ha giocato tutto l'anno senza centrocampo, tutto, cioè, ha giocato allora tutto l'anno senza Sensi, ha giocato 12 partite senza Barella, 12 senza Barella, ha giocato senza Sanchez tutto il tempo. Quindi non è che non hai giocato tutto l'anno con 3 primavera, hai giocato con 3 giocatori determinanti. Uno ti sta via 2 o 3 giornate, dice vabbè, sai, sei infortunato, ci stanno. Ma 3 giocatori hanno saltato 3/4 di stagione e quindi hanno inevitabilmente condizionato l'Inter. Vessino non c'è mai stato tutta la stagione praticamente. Quindi è chiaro che questo tu dici, è quello che... Allora, se però... queste sono giustificazioni, non parliamo più di calcio. Sono delle spiegazioni. L'Inter è seconda e ha giocato senza 3/4 giocatori determinanti. Conte è un allenatore che probabilmente non sa affrontare benissimo e in armonia le difficoltà, anche quelle oggettive. Si chiede molto da se stesso, gli altri chiedono molto a sé, lui ci casca sempre. È chiaro che è un conto essere Antonio Conte quando vinci, ma essere Antonio Conte all'Inter quando non vinci
Entri in una spirale. Ci dobbiamo salutare, certo, Lapo, purtroppo ci dobbiamo salutare. Stavolta non mi hai convinto tu su Eriksen, perché io sento parlare, con tutto il rispetto, di Barella, Sensi, Vesino eccetera. Io, se c'è un giocatore come Eriksen, al netto del discorso forma, che naturalmente è importante, però ci sono stati 3 mesi in cui il giocatore magari...
Guarda che con Eriksen hai perso anche.
Ci risentiremo, dai.
Con Eriksen hai perso.
Ci risentiamo.
Sì, sì.
La squadra era squilibrata. Forse devi rivedere Inter Sassuolo.
O forse devi rivedere il tuo credo tattico magari qualche volta.
Ma io sono d'accordo, ma non lo cambi giocando in 3 giorni, Vincenzo. Se tu giochi in 3 giorni, come fai a cambiare e passare improvvisamente un modulo dall'inizio? Lo fai? Ieri ha giocato 4-4-2 l'Inter anche in un certo momento. Però
ci potevi pensare anche prima.
Io quando dico tempo, tu vedrai, l'anno prossimo mi ringrazierà.
Va bene, vedremo. Ciao Lapone, un abbraccio. Ciao.